Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, caro Alberto, oggi siamo un po' tornati ai tempi di Marconi, in qualche modo, sì, però non mostriamo il backstage della nostra...
Sarebbe divertente.
No, naturalmente, come
sarebbe
sapete,
un thriller.
Siamo a Torino, siamo ospiti dei nostri fratelli, cugini e torinesi, quindi siamo nella sede Rai di Torino. Perché siamo a Torino, lo sapete, ieri non siamo andati in onda, venerdì abbiamo cominciato la nostra telecronaca, radiocronaca,
per fortuna.
Se mi confondo, per fortuna. Altrimenti poi qui non c'è la webcam, quindi non avete idea della
possiamo venire in pigiama
devastante che abbiamo. Terzo giorno della 32esima edizione del Festival di Torino e sono già accadute tante cose, sono passate tante persone. I giornali continuano a insistere con una qualche monotonia dal mio punto di vista su non c'è il tappeto rosso,
meno male.
Lo chiama Jet tappeto rosso perché il messaggio di Virzì la prima sera è stata fatta, no? Una videomessaggio, qualcuno parla di Fly. Insomma, in realtà poi ci sono tanti personaggi, ci sono attori, ci sono registi e quello che conta, no? Credo.
Ci sono film soprattutto.
Infatti, il tappeto rosso, poi diciamolo, serve solo per la fotogenia delle foto, no? Quindi imparatelo da questo.
Noi abbiamo un bellissimo tavolo con il tappeto verde, infatti, potremmo giocarci a carte.
Dopo facciamo dei giochi a carte, non quel gioco...
In tema con il film di Woody Allen.
E col tema di Woody Allen e anche col tema del trio... di Boris, per intenderci, ogni maledetto Natale, che fanno quella strana... Che cos'è? Una briscola?
Io non l'ho visto il film, se non lo sai, tu. Che giocano?
Che ieri era
a burraco, a canestra?
No, è una cosa molto più movimentata, violenta. È una sorta di traversone 3-7 che si chiama in questo momento... Spurchia si chiama.
Spurchia.
Sì, vedi, non ho memorizzato, poi ieri
che
non
brutta
so,
parola.
Ieri non sono andata alla festa e la parola d'ordine non era
per entrare, pubblica, sì, era spurchia,
era
è vero.
Spurchia. Tu sei andato alla festa, non ti ho
Ma
visto.
Per carità.
No, ma ti sei ben guardato. Allora, che cosa è accaduto ieri tra venerdì, sabato e domenica? Abbiamo visto tantissimi film.
Tu più di me.
Io ne ho visti un po' più perché...
Sei più bravo, sei più diligente.
No, sono più bravo no. Sono così, più inutilmente zelante. No, anche perché poi a casa ci chiedono quali film in concorso sono passati. Ad esempio, vi segnalo un piccolo film che forse non uscirà mai, che si chiama Big Significant Thing, in cui c'è la storia, il protagonista è uno dei ragazzi del cast... del Trono di Spade ed è un film di viaggio, quindi nuovissimo, come potete immaginare.
un road movie in America,
In cui in America, nell'America quella profonda, come dicono i critici colti e sofisticati, che alla vigilia del matrimonio finge di avere un impegno di lavoro. In realtà il problema della crescita, sindrome di Peter Pan, sindrome della nonna di Peter Pan, chiamatela come volete, e attraversa gli Stati Uniti o alcuni stati degli Stati Uniti proprio alla ricerca di quegli oggetti significativi, non i luoghi, non i paesaggi, per cui cerca la padella più grande del mondo, la stella luminosa più grande del mondo e soprattutto la sedia a dondolo più grande del mondo, ed è bellissima, tutta
bianca. Qui in Italia trovi la pizza più lunga del mondo, il panino alla Nutella
e noi
più
siamo,
lungo del
vedi,
mondo.
Siamo però più, come dire, più concreti, più legati alla gastronomia. Ed è un film molto delicato, molto curioso, molto, molto strano, che è in concorso, così come oggi pomeriggio tu non sei andato perché ti spaventi, neanche la nostra Miriam Mauti, che è venuta a trovarci,
gli horror
si spaventa molto. Horror
Emanuela Martini lo sa da anni che io non reggo gli horror che piacciono a lei.
Ed è passato un film australiano diretto da una donna, e questa è una cosa interessante, che si chiama The Babadook, in cui mamma e bambino, il papà è evaporato in qualche modo purtroppo, c'è un lutto in famiglia. E a un certo punto arriva questa presenza misteriosa che appunto bussa 3 volte, se uno gli apre la porta sono guai, ed è un film in cui c'erano molti salti sulla
sedia.
E poi ovviamente, ma quello ne parliamo magari un po' più tardi nel corso della trasmissione, ieri sera abbiamo visto il film di Woody Allen, che come ti ha lasciato?
Male.
così insomma.
No, proprio male.
Male.
Proprio male. Io mi sono annoiato terribilmente, altri no, per carità, quindi rispetto il divertimento altrui, ecco.
No, no, poi ve ne parleremo. È appunto Magic in the Moonlight, con Colin Firth, che ha scatenato gli ormoni delle inviate, ho scoperto.
Posso capirlo. Mentre Emma Stone non ha scatenato gli ormoni di nessuno.
No, i critici sono molto compassati.
Sono un po' freddini.
Sono molto gelidi. Noi stamattina però abbiamo incontrato un personaggio che è un tuo amico,
è
stato accolto con un calore, proprio compagni di rock, di punk rock.
Un pochino, sì.
Chi era?
Era un personaggio che ci ha parlato della canzone che stiamo per ascoltare. Ah, quanto mi piace sta canzone.
Lo so.
Anarchy in the UK, come lo pronunciava Johnny Rotten, che parlava inglese peggio di me. Ma i Sex Pistols.
Non è vero, lo parli benissimo.
Il personaggio che abbiamo incontrato stamattina è Julian Temple.
E noi siamo Alberto Crespi e Enrico Magrelli.
E questo è Hollywood Party.
Hollywood Party, l'avete riconosciuto dalla sigla, non c'è il cinema alla radio, ma domenica puntualissimo torna, anche perché vedi, guarda con quale sguardo severo Miriam Mauti, che è in regia, ci guarda.
C'era Mauti, meno male.
Allora, Julian Temple era non solo per incontrare Alberto Crespi, suo amico carissimo dei tempi storici, ma era a Torino per un motivo importante. Ieri sera ha ricevuto il premio che ogni anno, no, il Torino Film Festival dà a un personaggio singolare. In realtà è un festival anche molto rock questo, no?
Sì, c'è molta musica in tutti i film, no?
Tantissima.
Tu hai visto Whiplash, per esempio,
sì, che è un film notevole,
su un batterista,
che
no?
È piaciuto molto, molti si sono commossi, io con il cuore di pietra no. Era uno dei piccoli
uomo
grandi
crudele.
Film fenomeno del Festival di Toronto, ed è la storia di un aspirante batterista, ma questo ve ne parliamo dopo, perché prima dobbiamo parlare dell'incontro che abbiamo avuto stamattina.
Vabbè, intanto abbiamo chiesto a Julian Temple se era, come si fa sempre in queste occasioni, se era contento di essere di nuovo a Torino, dove è già stato in passato, se è contento che sia Torino a dargli questo premio, ripensando soprattutto a un suo bellissimo documentario su un'altra città automobilistica realizzato qualche anno fa, un documentario su Detroit. Siamo partiti proprio dal paragone tra la Detroit italiana e la Torino del Michigan, e questa è la voce di Julian Temple che adesso vi tradurremo in oversound.
Well, I mean, it's a very different city from Detroit today, I would say, but
Beh, mi sembra che Torino sia un bel po' diversa da Detroit, mi sembra che abbia un aspetto migliore di Detroit complessivamente. È una città che mi piace moltissimo, dove sono stato varie volte, ne ho sempre apprezzato i musei e i ristoranti. Sono felice in generale di ricevere un premio in Italia. Anche se in ultima analisi devo dire che Torino mi piace più di quanto non mi piacciono i premi. In fondo chiunque può ricevere un premio, ma è molto prestigioso riceverne uno da un festival e da una città che hanno fatto molto per la storia del cinema.
Added something to cinema, you know, that's a very high accolade, you know, if any of that is true, it's kind of nice to think about that. I didn't know that that was what the prize was.
Allora, i rumori che sentite in sottofondo, in qualche modo vi portiamo un frammento, sì, un pezzo proprio della città a casa e del festival, perché l'abbiamo incontrato in un bar, c'era un appuntamento naturalmente.
Sentite bicchieri, musica lounge.
C'è tutto quello che serve ed è uno appunto il bar di uno degli alberghi che è uno snodo per gli ospiti più importanti, e quindi questo spiega il sonoro. Naturalmente, lo diciamo per questa intervista, ma anche per un'intervista che sentiremo dopo, se andate sul nostro sito dove trovate le foto, le anticipazioni, le notizie, troverete tra qualche giorno anche la versione estesa e integrale dell'intervista.
L'extended version, il director's cut.
Esattamente.
Dunque, abbiamo parlato molto di musica con Temple, avremmo voluto parlare anche di calcio, ma non era molto aggiornato.
No.
Gli ho detto
no.
Io che l'Arsenal sta per cambiare allenatore.
E poi soprattutto
ed era un po' triste.
Poi non sapeva, cosa strana, forse i registi inglesi, come quelli italiani, parlano poco fra di loro, che anche Danny Boyle è un grandissimo tifoso,
sì,
dell'Arsenal.
Sì. Di musica, Julian Temple ha lavorato per un certo periodo e ha anche girato 5 settimane, ce l'ha raccontato oggi, a un film sulla vita di Marvin Gaye, il famoso cantante soul, una leggenda della musica nera americana, ma poi per problemi di produzione ci ha detto letteralmente che i produttori forse erano stati ingannati da qualche personaggio equivoco, gli hanno bloccato il film, le 5 settimane di lavorazione per il momento sono state accantonate, lui ha un po'... si è un po' defilato da questo progetto che era passato anche per le mani di Cameron Crowe, un progetto che gira nel cinema americano da anni e vabbè, per il momento è accantonato. Lui sta pensando a un film di fiction, a un film drammatico sulla vita dei fratelli Ray e Dave Davis, ovvero i due fratelli che avevano fondato e che erano l'anima dei Kinks, uno dei gruppi rock pop più importanti degli anni 60. Tra l'altro lui ha già fatto 2 documentari, uno su Ray Davis e uno su Dave Davis, che sono due fratelli coltelli, due fratelli che pur suonando nello stesso gruppo si sono sempre menati, insultati, parlati attraverso gli avvocati, insomma una storia familiare molto complicata. Questa dei Kinks è un po' una sua ossessione e noi gli abbiamo chiesto come mai è così ossessionato da questo gruppo.
Yeah, their music, which I think came out of this... You know, I think if they just had a loving relationship, the music wouldn't have been as...
Io credo che la musica dei Kinks nasca proprio dal conflitto fra questi due fratelli, Ray e Dave Davis. Credo che se si fossero amati teneramente avrebbero scritto musica meno ricca e meno pregnante. E credo anche che abbiano trovato una loro armonia personale proprio nella musica che facevano insieme. Il che rende le loro canzoni più oneste e autentiche di tanta altra musica di quel periodo. Non so, un esempio, se ascolti i primi Rolling Stones, in fondo è musica americana nera, blues classico, grandi interpretazioni, ma non è musica originale. Mentre i Kinks da subito hanno cominciato a scrivere le proprie canzoni, hanno creato una sorta di London Blues, un blues londinese che era solo loro e che rappresentava perfettamente lo spirito dei ragazzi proletari dell'epoca, esattamente come avrebbe fatto il punk 10 anni dopo. Un'altra cosa interessante è che i Kinks furono letteralmente cacciati dagli Stati Uniti e furono banditi per 5 anni perché non si adeguarono al modo in cui le TV e i discografici volevano che si presentassero all'America. Altro esempio, gli Stones accettarono di tagliarsi i capelli per andare in TV all'Ed Sullivan Show. I Kinks si rifiutarono, mandarono Ed Sullivan a farsi fottere, con rispetto parlando, ed ebbero anche pessimi rapporti con Frank Sinatra e con i suoi amici che in quel momento, il cosiddetto Rat Pack, che in quel momento erano una potenza nell'industria discografica americana. Insomma, litigarono con tutti in America e si fecero letteralmente cacciare. Musicalmente partirono dalla musica che ascoltavano i loro genitori prima dell'arrivo del rock and roll e ne cambiarono decisamente lo stile. Secondo me i Kinks stanno all'Inghilterra come il Servizio Sanitario Nazionale. Sono un'istituzione, una chiave decisiva per arrivare a capire come noi inglesi vedevamo noi stessi e la nostra società negli anni 60.
The music that their parents had been listening to growing up, the music of the working class in London before rock and roll becomes quite an important element in the Kinks' story. So yeah, I think that their music really, it's a bit like the NHS in England, you know, it's quite fundamental to the way we see ourselves as a society, even their music.
Quello che avete visto nei documentari su qualsiasi gruppo, prima o dopo di allora, dice quanto sia tutto meraviglioso. Non è la verità, è un inferno, è orribile, è abbastanza divertente. Ma se sai perché lo stai facendo, sopporti tutto, perché il lavoro, in fin dei conti, è quello che importa. Siamo riusciti ad offendere tutte le persone che ci avevano rotto le palle.
Oscenità e furore. Comincia una delle leggende più famose e allo stesso tempo più infami, collegate alla corona d'Inghilterra.
Il Partito Laburista aveva fatto tante promesse dopo la guerra, ma aveva fatto così poco per la classe lavoratrice che i lavoratori erano confusi, persino su se stessi, e non capivano nemmeno più cosa volesse dire classe lavoratrice.
Faceva brutto tempo, faceva freddo. Nessuno aveva lavoro, non si trovava lavoro. Prendevano tutti il sussidio. Se non eri nato con i soldi, potevi anche dare un bacio d'addio alla tua vita di merda. Tanto non saresti mai diventato nessuno.
Il germe, il seme dei Sex Pistols, nacque da tutto questo.
E questo era un brano doppiato in italiano del film The Filth and the Fury, Oscenità e Furore, uno dei tre film sui Sex Pistols che Julian Temple ha realizzato nel corso della sua carriera. Il primo fu il famoso La grande truffa del rock and roll.
E questo è il film che è stato presentato ieri sera, sì, dopo la consegna del premio, quando gli abbiamo chiesto, non ve lo facciamo sentire, se aveva rivisto il film. Ha detto no, ho visto Il ristorante, anche sembra, perché ha confessato che l'aveva visto da poco in realtà.
Beh, quindi, montandolo.
Quindi
poi
era autorizzato, insomma.
È un bellissimo documentario sui Sex Pistols, appunto. Julian Temple ha anche realizzato un magnifico documentario sulla vita di Joe Strummer, il leader dei Clash. È stato l'unico, credo, che è riuscito a essere amico di entrambi questi gruppi, che erano molto rivali e molto diversi, naturalmente, all'epoca d'oro del punk britannico. E alla fine gli ho chiesto di raccontare una storia che io sapevo già.
Però l'hai fatto per me proprio, gli ho detto raccontala lui. Infatti,
ti sei divertito?
Mi sono molto divertito, infatti l'abbiamo ringraziato, perché non la conoscevo.
E adesso la facciamo sentire anche a voi, sempre tradotta. È la storia della prima volta in cui Julian Temple ha visto i Sex Pistols nella sua vita.
It was being in the right place at the right time, or wrong, whatever they say, wrong way, probably wrong.
Mi trovai al posto giusto nel momento giusto, o forse al posto sbagliato nel momento sbagliato, a seconda di come vedi la vita. Certo, la mia vita sarebbe stata diversa se in quel weekend dell'estate del 1975 non mi fossi recato nei docks di Londra, in una zona che 2 o 3 anni prima era stata chiusa, era una zona dismessa, era stata il centro dell'impero britannico nel XIX secolo. Era ancora un posto bello, percepivi l'energia di un tempo quando lì era tutto commerci e lavoro, però sembrava una città fantasma. Un po' come Detroit, giornali che volavano, strutture in ferro che arrugginivano. E mentre camminavo per questo luogo, all'improvviso, da lontano, ho sentito una canzone degli Small Faces, che erano un gruppo che mi piaceva molto da ragazzo, e però ho pensato, ma pensa che strano, questa canzone non si sente più da 10 anni. Per cui ne ho seguito il suono fino a un magazzino dove ho sentito sto gruppo che stava letteralmente distruggendo questa canzone, a cominciare dal fatto che cantavano I want you to know I hate you, voglio che tu sappia che ti odio invece che ti amo. E pensavo infatti, ma non sono queste le parole, ma che cavolo sta succedendo, ma chi sono questi? E poi li ho visti. Ho visto le loro silhouette contro un finestrone, poi mi sono avvicinato, mi sono sembrati un gruppo rock alieno. Non avevano i capelli lunghi di moda allora, avevano dei jeans aderenti, i capelli colorati a punta, dei giubbotti gialli e neri che li facevano sembrare delle api, degli insetti marziani. Mi avvicinai e decisi subito che li volevo nel film di diploma che stavo preparando. Mi avvicinai e chiesi al cantante, Johnny Rotten, se avrebbero fatto una canzone per il mio film. La risposta di Johnny Rotten fu: vaffanculo, stronzetto borghese. Questa è una traduzione letterale, ragazzi. Ascoltate l'originale da Temple medesimo.
I really hadn't seen anything like this. It was like a a kind of alien band from outer space, because everyone had flares and long hair, and these guys had skinny jeans and spiky hair, and they had these big stripy woolen mohair jumpers, so they looked like kind of weird insect creatures from Mars or something, and they were destroying this song. Anyway, I didn't know who they were or anything, but I just wanted them to be in this film I was doing. I was doing a student film about the 60s, actually, set in the 60s. So I asked them, you know, if they'd do a song maybe for it, and they said, fuck off, you middle-class cunt.
E siccome Hollywood Party facciamo le cose per bene, questa era What You Gonna Do degli Small Faces, ovvero la canzone di cui parlava Julian Temple, la canzone che i Sex Pistols stavano distruggendo.
Che hanno massacrato.
Ma era abbastanza già distrutta di suo.
Sì, era già abbastanza distrutto di suo, e in realtà poi quell'insulto finale, l'avete sentito, quindi non abbiamo forzato minimamente. Però
fuck
poi
off, you middle class cunt.
Ti è piaciuto molto,
è
questa
bello,
cosa.
Molto bello.
E la ripeti. Adesso diamo la benvenuta, passiamo dalla registrazione fatta questa mattina, anche perché a quest'ora Julian Temple è già in volo per il suo paese, e diamo veramente il benvenuto a Eleonora Danco. Ciao.
Buonasera.
Buonasera,
ciao.
Allora,
buonasera,
Eleonora,
ciao.
Danco ha presentato oggi pomeriggio, è stata
complimenti per il giubbetto.
Grazie.
Non c'è la webcam, e in questo caso è un peccato.
Grazie.
È un vero peccato. E oggi pomeriggio c'è stata la proiezione stampa del primo dei due film italiani in concorso quest'anno a Torino, che è Incapace, così bisogna dirlo, così come bisogna dirlo, perché poi alla fine tutti dicevano, perché c'è un N, un trattino se non sbaglio, no? Incapace, come dici
io,
tu?
Io dico incapace,
incapace.
Più romano, certo. Però voleva dire, questo titolo vuole dire che è sia capace che non capace. Non volevo mettere solo incapace, quindi ho preferito mettere incapace.
Incapace.
Che è tutte e due. No, certo. No, si può anche dire N capace, cioè libera la scelta.
No, va bene, questa è già una posizione molto positiva. Questo possiamo dirlo perché la proiezione stampa mi pare sia andata molto bene. Usiamo questa espressione.
Molte risate.
Non te l'hanno detto? Ah,
sì, me l'hanno detto, però insomma mi sorprende,
no, molte,
sempre.
Molti sorrisi. Il giornalista, l'accreditato che applaude al festival, fa già notizia, come sai.
È una rarità.
È veramente una rarità. Eleonora, come ne parlavamo poi oggi pomeriggio con Alberto, che aveva appena visto il film, come possiamo far capire a casa? Poi naturalmente ascolteremo anche delle voci, arriveranno anche così in qualche modo i profumi del tuo film, perché è un film composito, no? Questo fin lì ci arrivo, in cui ci sono delle azioni, le possiamo chiamare teatrali, delle
performance,
delle performance vere e proprie fatte da te, che vai in giro spesso cogliendo di sorpresa, no? Il mondo, le persone,
ogni
che
tanto vestita da angelo, ogni tanto in pigiama,
sì, scalza, sì. Sì.
Con e un piccone,
con un piccone,
no, e col quindi piccone da angelo, insomma, da statua.
Ma partiamo da quello, poi, sì, poi parliamo dell'altro. Quando andavi in giro così, che cosa è accaduto però?
Quando andavo tutti in giro col pigiama?
E col piccone?
No,
col piccone c'era la produzione che erano veramente angosciati, perché appunto era un piccone finto, in realtà.
Certo,
no, quando non si accorgevano della telecamera mi guardavano sconvolti.
Lo credo.
Veramente erano dei momenti esilaranti. E io molto spesso, una volta mi hanno chiesto anche se avevo bisogno di aiuto, perché non avevano visto la telecamera, stavo scendendo in pigiama con lo sguardo perso e due ragazze mi hanno detto: noi facciamo parte di un'associazione umanitaria, ha bisogno d'aiuto.
Questo non è male.
Possiamo aiutarla. Ho detto: andate via, sto girando. E loro perché non sono andate via. Quindi.
No, anche perché poi ogni tanto no, ti rotoli a terra. Stai stesa,
sì.
fai tanto. C'è anche un letto che va in giro per,
sì,
per la città. E a un certo punto chiedi a una persona di sedersi sul letto.
Lì ero a Terracina, dove avevamo comunque più libertà, perché è un piccolo centro sul mare. Poi mi conoscono tutti, sono cresciuta a Terracina, quindi avevamo più libertà di movimento. Sì, quelle cose io ho lavorato è stata la parte più bella per me forse del lavoro, la scoperta insomma di girare un film. Io vengo appunto dal teatro, da un teatro mio particolare, è stata quella che per me era come andare a fare sega a scuola, cioè quando mi venivano a prendere loro, io dentro di me avevo 16 anni ed ero pronta, avevo quella lucidità, perché a 16 anni veramente puoi essere capace di tutto, e quindi per me era proprio questa sfida di mantenere in mente in modo molto lucido quello che volevo trattare, che era qualcosa anche di intimo, non di personale come molti mi stanno dicendo, ma di fortemente intimo, di riuscire a tirarlo fuori sia da me che dalle persone, però con questo atteggiamento sempre pronto al rischio, cioè completamente lucido, molto molto presente con quello che stavo facendo, quindi da una parte con il paracadute e dall'altra senza,
come si è spesso a 16 anni. Questa però è soltanto una parte, no? Quindi se qualcuno ascolta solo questa parte e poi in questo momento va a cucinare, non avete
perde il meglio.
Si perde il meglio, se volete, o vi perdete quando dicevamo composito all'inizio, perché poi dopo ci sono dei, non le chiamerei interviste, sono delle conversazioni, delle provocazioni, delle riflessioni su temi assoluti, no? Che riguardano la religione, ed è un tema assoluto, paradiso, inferno, il sesso, che è un altro tema assoluto, la memoria delle persone, perché ci sono anche persone, ci sono persone di tutte le età, no? Però la
Ma
memoria
in realtà sono tutti o anziani o molto giovani.
Sì, è stata una scelta, sì, sono solo
la nostra generazione, non siamo ancora anziani.
No, non ancora, quasi.
Quella non c'è.
Non ho detto sì, dicevo pure di me.
Noi ce lo diciamo da solo.
No,
sei molto più giovane, ma insomma. E poi c'è appunto l'altro fiume narrativo, che è quello proprio di queste conversazioni che tu fai. Allora raccontaci come hai messo insieme, perché hai messo insieme queste due anime che sono molto evidenti, poi ce n'è tante altre nel film.
Ho messo insieme queste due generazioni perché sono generazioni sospese, e dove il mio personaggio potrebbe entrare benissimo. Gli anziani non lavorano più, comunque non partecipano più alla vita produttiva, e i ragazzi ci stanno per entrare, comunque ancora non votano, ancora non guidano la macchina, perché erano tutti minori, tranne un paio di 18, ma insomma, che ancora fanno il secondo ragioneria, va, 23
sì, hanno qualche
anni.
Problema con la scuola, infatti, e lo dicono.
Sì, e quindi la scelta era proprio questa, generazioni sospese. E quindi più interessanti secondo me, perché sono dentro la vita che vagano, no? In qualche modo.
Ma quando tu però facevi quelle domande così importanti, la prima reazione qual era? Perché noi vediamo il montato, quindi poi non sappiamo se ti corremo
dietro. Tra l'altro
dietro.
Sappiamo che hai ore
allora,
di roba,
io ho del materiale
che sogneremmo di vedere,
che non ho potuto mettere.
Immagino.
Ma io mi piace tantissimo intervistare le persone, fare questa comunicazione. Faccio anche moltissimi seminari con i ragazzi, o anche nelle scuole, nei licei, e devo dire che mi richiamano a volte l'anno dopo per cerco di tirare fuori le cose come dico io, terra terra. Può sembrare una cosa ironica, però in realtà è così. Cioè, in realtà i temi sono molto più semplici. Cioè, alla fine sono temi spiccioli. Anche la religione, il sesso, la morte. Ci facciamo... Ci
quindi ho sbagliato, io te temo temi assoluti.
No, però
non
io,
ho capito niente.
L'ho trattati in modo però...
terra terra, come dicevi.
Sì, cioè in modo diretto. No, sulla parola anche. Infatti c'è quella signora che dice Dio mamma, se c'è la mamma c'è anche Dio. E, così io ho cercato di trattare qualcosa, di non drammatizzare, di non spiegare, di vedere le persone come reagivano. Mi sembra che hanno delle reazioni molto spontanee.
Totalmente spontanee.
Ci vai a scuola, Maria?
No.
Perché?
Perché... Ma non mi va.
Non te va?
No.
Fino a quanti anni hai studiato?
Fino a 2 mesi fa, una scuola.
Che scuola facevi?
Parrucchiera.
Dove?
A Sant'Antonio, Giardinetti. Da Villa Vera, io andavo là e fare parrucchiera, mi facevano fare italiano, matematica, storia. Io voglio imparare a mestiere e non vanno a lavorare. No, a studiare, a fare di... Non mi piace proprio a me studiare.
Ma magari anche per fare il parrucchiere può servire sapere l'italiano.
Sì, lo so, loro mi dicono sempre così, però cioè se sei forte a fare il parrucchiere sei forte. Una villa basta che faccia la presenza. A me ma quella mannava di fare. Anche la presenza. Quindi ho cannato.
Adesso che fai la mattina quando ti svegli? Che fai?
Mi alzo, mi pio il cagnolino. Mi metto vicino e va. Poi verso il pomeriggio vado dal mio ragazzo e poi alle 10 ritorno a casa e mi metto a guardare la televisione.
Che guarda la televisione?
E Iene, la sera ci stanno, Mistero, Lucignolo. Poi vabbè, Fiction, le storie di Gabriel Garco, queste qua.
Ti piacciono?
Sì.
Che storie sono? Mi racconti una storia di una Fiction?
Quelle di Gabriel Garco e Emanuele Arcuri. Aiuto per te racconto.
Ma tu leggi?
No.
Hai mai letto un libro?
Sì.
Che libro?
Oddio, mi ricordo che si chiamava La ragazza delle la ragazza delle arance, una cosa del genere. Quando stavo da mia zia, ma ha fatto leggere lei, mi ha costretto.
Di chi parlava?
Parlava, te sto a parlare di 2 anni fa, proprio un libro che. Parlava di una ragazza e. Che ha fatto questa? Aspetta, non so, mi viene in mente. Vabbè, un film, era un libro strano proprio. Cioè, alcune volte non ce l'avevo manco io che ci stava scritto. Strano proprio, vi giuro. È vero, Però mo sono letto tutto,
Allora, questa ragazza si chiama Marianna ed è una delle presenze più formidabili del film, una ragazza giovanissima che sogna di fare la parrucchiera o forse già la fa.
Sì, l'ha lasciato la scuola di parrucchiere, però perché mi ha detto che tanto se sei forte a far parrucchiere sei forte.
Non c'è bisogno di studiare. È una delle tante presenze di questo film, poi ne sentiremo delle altre. Forse però stiamo tralasciando un altro aspetto importante del film, che secondo me, che è quello visivo. Perché... come sono impaginate queste interviste, come sono intervallate da inquadrature magari brevissime in cui si vedono questi personaggi immobili su uno sfondo. C'è un po' l'estetica di Cinico TV ogni tanto, però a colori e con un approccio molto più caldo, secondo me, femminile forse, visto che invece il mondo di Cinico TV era volutamente, brutalmente maschile in bianco e nero. Poi non so, si pensa anche a Comizi d'amore di Pasolini. Ci sono molti riferimenti alti, secondo me, nel tuo film, anche da un punto di vista visivo, e vorrei capire perché hai costruito visivamente il film in questo modo.
Io, venendo dal teatro, sono anni che faccio tutto nei miei spettacoli, no? Anche le luci, quindi scelgo le inquadrature. Per me l'inquadratura è fondamentale.
Perché... Anche in teatro?
Sì, assolutamente, certo. Perché il palcoscenico, io ho usato le inquadrature come se fosse il palcoscenico. La cosa a cui tenevo di più e che mi ha anche questa divertita moltissimo, proprio come concentrazione è l'impatto materico. Allora, io non ho mai voluto fare qualcosa di morbido con queste inquadrature e per questo mi sono ispirata, come ho detto, a De Chirico o più al surrealismo che a Pasolini, anche se è un maestro, Cinico TV, io li stimo tantissimo, Maresco, però ho cercato proprio di fare quello che il mio occhio vedeva. Ho trovato una collaboratrice veramente grande, Daria D'Antonio, che mi ha seguita totalmente. Mi ricordo che il primo incontro gli ho detto: guarda Daria, io non so che è il cinema, non lo voglio manco sapere, devo fare una cosa che ho in testa. Ed è stata veramente una grande collaboratrice nel seguirmi e permettermelo, per cui tutto quello che vedevo doveva avere sempre un contrasto forte, quasi punk, ecco. Anche, non so se avete visto, le inquadrature del Paese Vecchio, cercavo sempre delle angolazioni che nella mia testa, quello che mi doveva arrivare a me, come io vedo la realtà, il mio stato, forse diciamo un parolone, allucinatorio, comunque mi sforzavo di vedere così le cose, perché è come una scrittura poi l'inquadratura, no? Diventa il testo, che io scrivo anche i miei testi in teatro, qui li scrivevo con le immagini e quindi era un lavoro continuo di come mettere i ragazzi, anche lì sono rimaste tantissime cose fuori. Io tutte le mattine mi rimettevo a rivedere Giotto, De Chirico. Giotto mi piace moltissimo questa cosa che poi mi fa anche sembrare che a volte che Picasso abbia preso delle cose, non lo so,
non però mi stupirebbe.
Vedo le pecore volanti, questi angeli, questa sospensione della realtà, però che doveva sempre per me, nello spettatore, arrivare come una realtà, come qualcosa che esisteva.
Sì, proprio come dicevi prima, la formula che utilizzavi, terra terra, no? Che rende proprio l'idea, cioè di concretezza poi.
Sì,
ecco.
Perché io mi sono sempre sentita uno spettatore lento, sia a teatro che al cinema. Io mi posso distrarre con una facilità mostruosa, quindi ragiono sempre dal mio punto di vista, che è come quello di un bambino. Devo colpire lo spettatore.
Bambino. Uno dei personaggi, delle persone intervistate nel film è tuo padre.
Sì.
Che è fantastico, tra l'altro, non so, non ha mai fatto l'attore,
no,
però un attore nato.
Sì, vabbè.
Sì. In certi momenti non ho voglia di risponderti quando vai troppo sull'intimo, ma comunque mi è sembrato anche molto un film sulla tua idea di famiglia, perché tu e tuo padre parlate anche di questa fortissima presenza, questo fortissimo ricordo di tua madre che invece è scomparsa. E tra l'altro, se non ricordo male, ho visto fin 2 ore fa, ma io già mi dimentico tutto subito, sono anch'io uno spettatore un po' lento. Se non ricordo male, il film finisce proprio su di te che parli con tua madre in qualche modo.
Sì.
Poi c'è il racconto fuori titoli, sui titoli di coda dei vampiri, dei lupi mannari di Terracina, che è un altro film che spero farai prima o poi.
Non potevo tenerlo fuori.
Ecco, però ecco, perché questa presenza così forte di tuo padre, questa voglia di fare un po' i conti con il tuo vissuto, evidentemente.
Riporto sempre tutto al mio lavoro, ma io lavoro tanto, ho pubblicato anche una parte dei miei testi con la Minimum Fax, lavoro spessissimo con la famiglia, col rapporto con l'adolescenza, con il conflitto, con il distaccamento, che non so se mai avuto o no. Questo film a me serviva per parlare anche proprio dei miei ricordi e della mia incapacità o capacità, come il titolo, di stare nella vita adulta, perché poi tutti questi personaggi sono capaci e incapaci, no? La cosa che a me interessava era tirare fuori la loro umanità. E anche mi ha colpito una persona, mi ha detto: ho visto questo film e mi fa pensare che anche se sono persone molto lontane da me, sono come me. Non mi ricordo più dove stavamo andando, la domanda. Questo rapporto con mio padre, che lavoro tantissimo su questo conflitto della famiglia, conflitto che è anche in positivo, in negativo, e quindi è nato anche tutto un po' come un gioco, comunque, nel senso che quando è morta mia madre 10 anni fa io ho iniziato a fare delle immagini. Quella prima immagine che si vede nel film di mio padre con le braccia aperte, quella l'ho girata nel 2005, ho anche lì un materiale bellissimo. Volevo mettere in relazione come mio padre e la badante, queste due persone che chi glielo doveva dire che si incontravano, si adeguavano insieme. E però sono andata, non avevo domande, non avevo niente, mi vergognavo pure che l'operatore mi vedesse così. E quindi ho iniziato però a lavorare, chiedevo a mio padre di urlare, adesso sembra tutto sciocco, però c'era. Da lì è stato il primo seme che ho capito la potenzialità di questo rapporto, poi che è molto di litigio tra me e mio padre, anzi dopo tutti questi anni si è anche ammorbidito. E ho dovuto convincerlo in vari modi, La prima volta l'avevo convinto perché lui pensava che dovesse parlare della Via Appia, di cui è studioso, e poi quando dicevo ma non mi chiedi mai niente della Via Appia,
ormai era in trappola però a quel
sì.
punto.
No, quindi è un rapporto in realtà simbolico, non l'ho neanche, vi dico la verità, programmato troppo, cioè...
Stiamo parlando con Eleonora Danco di Incapace, lo dico così, non riesco a dire in un altro modo, che è il film, il primo dei sì. film italiani in concorso.
Ricordiamo che è prodotto dalla BB Film di
sì.
Angelo Barbagallo.
Ma infatti ero curioso, Eleonora, come hai proposto questo film, cioè ad Angelo Barbagallo?
Ma
cioè
io...
sei andata lì dicendo vorrei, ho un progetto, ho un'idea di...
No, io ho trovato una grandissima disponibilità da parte di Barbagallo. Io l'avevo conosciuto la prima volta nella stanza del figlio, io avevo fatto un piccolo ruolo nella stanza del figlio di Nanni Moretti, una paziente, e lì ho conosciuto Angelo. Poi lui è venuto a vedermi a teatro anni dopo, al Palladium, stavo facendo uno spettacolo e mi è venuto a salutare, insomma, che era rimasto colpito. E quindi quando avevo già girato questo primo, diciamo, esperimento, gliel'ho fatto vedere, lo ha molto colpito. E poi questo esperimento, come molte volte mi capita, io ho dei tempi anche, posso essere velocissima, ma metterci anche un po'. E quindi questo progetto nel frattempo è aumentato, doveva essere solo mio padre la badante, poi devo dire che ho trovato sempre una grandissima disponibilità da parte di Angelo, che ho faticato un po' a... il produttore viene sempre visto come una specie di orco, invece, almeno ai miei occhi, e invece Angelo non è assolutamente un orco,
è un angelo,
anzi,
no,
è una persona, meno veramente male. Mi sono trovata benissimo, mi ha dato una libertà totale.
Tra l'altro c'è un momento musical in cui la badante,
sì.
non diciamo come... e come combinata, come vestita, che balla in modo... Quello sì. potevi tenerla anche 6-7 minuti.
Sì, quello dura... No, ci sono vari balli suoi. Poi abbiamo tenuto solo quello.
Tra l'altro, la seconda clip che andiamo adesso ad ascoltare di Incapace è proprio sulla badante. E poi sentirete una canzone romanesca che nel film è cantata da uno dei ragazzi e noi l'abbiamo presa
sì.
sperando di farti cosa gradita nell'esecuzione
certo.
di Gabriella Ferri.
Eleonora,
che, insomma, è roba buona.
Noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per il film.
In bocca al lupo.
Grazie tantissimo, voglio ringraziare tutti, veramente quelli che hanno lavorato al film e sono felicissima di essere qui, è un'emozione per me. Grazie.
Ma il ricordo è solo atmosfera interiore, sul lungomare adesso è tutto silenzio. In quella casa un tempo regno di vita, i compiti, il cibo in tavola, non c'è più nessuno. Tutte quelle foto di mia madre nelle stanze vuote. Mio padre e la badante sospesi in un altro ossigeno, un'altra atmosfera, come due astronauti.
Perché vivi con Cristina, la tua badante, dopo la morte di mamma?
Perché senza la badante sarei dovuto andare all'ospizio dei vecchi. Non so stirare, non so cucinare, non so fare il bucato, qualcuno ci voleva. A meno che non andasse a dar fastidio ad uno dei miei 5 figli.
Potevi prendere una persona d'ore.
Mi lasciava la notte solo dentro sta casa così grande, abbandonato, così.
Domani Cristina viene licenziata e vengo io al posto suo, ci staresti?
Tu saresti in grado di fare le cose che fa lei? Specie in questo momento in cui mi sento molto debilitato? Forse anche più umili. Non so se tu te la senti di fare.
Però almeno mi paghi.
Se devo pagare mia figlia è la fine del mondo, non credo. Vorresti essere pagata?
No, io vorrei sapere se tu prenderesti me al posto di Cristina. Sinceramente.
Non mi sei mai posto questa domanda. Ormai mi sono abituato con Cristina.
Quindi preferisci Cristina?
No, certo, così. Preferisco stare comunque con i miei figli.
Dovrei portarti in casa con me, papà? Non ci sto mai, papà. Io potrei chiuderti in un ospizio, vero papà? Potrei farlo.
Sì,
forse
certo.
Forse potrei farlo. Forse non riuscirei a vivere con te.
Forse neanche io riuscirei a vivere con te. Perché di fronte a queste ipotesi di come potrebbe essere la mia vita, con te preferisco morire.
De Roma nostra siamo in Limoretti, siamo romani in più tre steverini, ma non per te siamo i più perfetti, cantiamo tutti e siamo ballerini. felice e gente allegra, Dio l'aiuta. E a noce aiuta e poi sape perché. Ogni tanto una bagnata e una bevuta. E tutto quanto il resto vi è da sé. Siamo romani, tre steverini, siamo signori senza quadrini, è il cuore nostro che è una capanna, cuore sincero che non ti inganna, si sta in bolletta, non ti aiutiamo, però da amici non c'è passiamo. Noi siamo mangiatori del Severine e gli alletti, Roma bella, Roma mia, prese onne porta via, tanti noi o con San Pietro si vorrebbero comprare, qui se onno e compra tutto, pure il cielo e l'aria fresca, ma la fava.
Nel film di Eleonora Danco, a un certo punto, un ragazzo canta questa canzone che gli ha insegnato suo nonno, la famosa Semo Romani tra Steverini. Ci ha divertito riprenderla con la voce di Gabriella Ferri, che è sempre bello ricordare.
Che per me ho scoperto che parli romano quasi in modo impeccabile.
Davvero?
No? Davvero, esatto.
Davvero,
allora,
davvero.
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi ospiti, sempre qui a Torino. Il film è passato adesso,
ora.
In questo orora proprio.
Orora.
Allora, stiamo parlando alla voce di Antonietta De Lillo, ben tornata naturalmente, che ha presentato
Buonasera.
Let's Go ed è accompagnata dal protagonista del tuo film, che è Luca Musella. Ciao Luca.
Ciao.
E dal bravissimo montatore, in genere, non solo in questo caso, che
sempre.
È Giorgio Franchini. Sempre, proprio così, in automatico. Giorgio.
Grazie, ciao.
Allora portaci proprio il sapore della sala, no? Il tuo film è in questo pacchetto supervisionato, presentato, sponsorizzato dal direttore ospite, che è Paolo Virzì. Avete anche chiacchierato, no?
Abbiamo chiacchierato prima e dopo, e devo dire che Virzì è veramente un autore generoso. L'avevo già notato l'anno scorso, che ero qui con La pazza alla porta accanto, e quest'anno, che poi c'è stato un dibattito più lungo ed è veramente un regista che si mette al servizio. Per quanto riguarda come è andata la proiezione, lo farei dire più agli altri, perché mi sembra che sia andata abbastanza bene. C'era un però dirlo io forse è meglio.
No, ma questo è come cosa di cronaca.
Cioè, è una cosa
un po'
imbarazzante.
No, non deve essere imbarazzante. Però dice: no, un conto ti avessi chiesto, ma il film è bello o brutto?
No,
allora
mi diceva Giorgio, io dicevo: vabbè, c'è stato chi ha detto: ah, non conosco i tuoi lavori, li vorrei vedere tutti.
E quello è importante.
C'è stato chi ha paragonato il film di Verzì a Let's Go, dicendo addirittura che Let's Go è più ottimista del film di Verzì, il che. Cioè,
questo forse è colpa però del tuo protagonista, amico poi, no? Come a un certo punto tu dici, che perché Luca Musella ha una carica positiva, no? Nonostante i guai che a un certo punto sono arrivati e sono capitati. Luca, puoi provare a riassumere, non i guai naturalmente, però... Come poi è nato il progetto, cioè Antonietta, come ti ha convinto a raccontare la tua storia, che è una storia, poi diamo dei dettagli della tua storia ovviamente.
Ma il progetto nasce dalla curiosità di Antonietta per il mio scivolamento sociale, quindi questo cambio di classe sociale da piccolo medio borghese a sottoproletà. E con Antonietta ho avuto da tanti anni un'amicizia, una collaborazione artistica, lei era incuriosita da questa cosa, mi ha chiesto di scrivere una lettera come se fosse una lettera a un'amica o un'ipotetica donna, E poi da questa lettera abbiamo incominciato a lavorare alla stesura del film, più loro che sono addetti ai lavori che io, che col cinema ho poco a che fare. Tutto sommato,
però tu hai a che fare molto con le immagini, quindi
con la fotografia. Sì, quello sì, ho fatto il fotografo 20 anni e lavoro anche come video operatore ogni tanto, però diciamo non ho mai costruito un film da solo.
No, quello lì. Ma anche
il nostro conduttore Giovanni Piperno, che ha fatto la fotografia, si sarà trovato di fronte a un esperto con il quale non poteva scherzare, immagino.
Beh, anche il rapporto con Giovanni è stato meraviglioso, una persona di grande qualità sia artistica che umana, che è stato prezioso.
Anche per dire le professionalità forti che ci sono dietro questo film, la lettera di Luca è letta nel film da Roberto De Francesco, che è un attore bravissimo, e poi appunto il montaggio di Giorgio Franchino, un film con dei valori produttivi alti, no Antonietta, è il caso di dirlo.
Sì, anche se è un film di budget bassissimo, che però ha la fortuna di essere fatto in collaborazione con la Rai, e devo dire è stato confezionato alla Mare Chiaro Film, dove ci lavorano delle persone più giovani di noi, e hanno dato veramente il meglio che si poteva dare per avere una qualità molto molto alta.
Andrà sulla Rai? Perché tra l'altro ha la classica durata da slot televisivo, no? 53 minuti.
Sì, ma che paradossalmente io avevo detto lo faccio più lungo e poi faccio una versione per voi, invece proprio
è venuto così,
quindi è perfetto.
Antonietta, al di là di raccontare la storia dello scivolamento, no, come diceva Luca Musello un attimo fa, che è anche una persona che appartiene alla tua storia di vita, perché è un tuo amico, che cosa ti sembrava importante, no, in questa storia e in questo film a mettere a fuoco?
Mi sembrava importante sfruttare in qualche modo la doppia possibilità che Luca aveva, cioè da una parte protagonista e quindi narratore in presa diretta degli avvenimenti che lo hanno fatto diventare, diciamo così, come lui stesso si definisce, un extracomunitario clandestino, come succede purtroppo a molte persone oggi in Italia, ma dall'altra parte mi interessava molto che Luca potesse essere anche parte del processo creativo, e quindi raccontare come ci si sente, come ci si sente dentro. Questo fa sì che, secondo me, a tratti tutti noi in qualche modo ci rispecchiamo in Luca, nella sua solitudine, perché quello che esce fuori è una società, cioè tutti noi collettività, che siamo così fragili che non siamo in grado di accogliere una persona quando cade sentimentalmente, economicamente, e quindi mi sembrava che era un'operazione da fare, perché aveva un'angolazione nuova e poteva parlare a tutti quanti.
Come faccio a spiegarti che il mio quadro preferito è La Pietà di Crescenzago? È un quadro che sembra marino in un angolo di pianura padana. E io mi sento un pescatore, anche quando faccio le mie gite in bicicletta. Ma come faccio a spiegarti che mi piace un quadro perché è buono e non mi fa domande? La Pietà di Crescenzago mi accoglie, mi fa sentire terra nella terra. Una volta Mustafa mi ha detto che sono un frocio, e questo perché provo piacere anche solo a guardare una donna che mi piace, a sentire la sua voce, a rubare il suo odore. Ma secondo lui, se una non me la dà, non si deve provare piacere a incontrarla. Oppure sei frocio. Vita nuova, città nuova, donne nuove. Ma io sono il tipo dell'usato garantito. E tutto questo nuovo mi spiazza. Mi desertifica.
Questo era uno dei brani di Let's Go di Antonietta De Lillo, in cui è Roberto De Francesco a leggere appunto questa specie di lettera alla vita, diciamo così, che Luca Musella ha scritto. Quando invece è Luca Musella in scena, spesso usate delle inquadrature particolari, quasi uno split screen in cui però intorno c'è il buio, c'è il nero, non so se una... Magari è stata un'idea di Giorgio Franchini, del montatore?
In realtà non è stata un'idea mia, fra l'altro. È stata un'idea che abbiamo accolto, fra l'altro non so nemmeno
di chi è in particolare?
Spesso non ci
della
si ricorda
Factory,
di,
no, della Factory, di chi sono le buone idee che collaboravano alla stesura di questo lavoro. E inizialmente avevamo scelto un altro stile di montaggio sulle interviste, andando nei dettagli, nelle inquadrature strette. E alla fine ci sembrava, soprattutto Antonietta, che questo spezzettasse un po' il ritmo, la fluidità. E quindi è stato trovato questa forma che poi ha soddisfatto un po' tutti.
Luca Musella, possiamo chiederti a che punto è della tua vita, no? Perché poi tu racconti di come, no, hai nel corso del tempo, no, ti sei inventato proprio per vivere, per sopravvivere. Quando diciamo fotografo, veramente fotografo di alto livello, no?
ci sono
copertine importanti anche di riviste,
foto famose,
di riviste straniere. Così come a un certo punto si vedono queste foto di ortaggi, di insalate, che è una tua linea di lavoro.
La porno verdura. Mi ha divertito, ma non è che mi ha portato grossi soldi. No, la mia fortuna vera è stata il fatto che io sì, da un bambino ho questa attrazione quasi erotica per gli attrezzi da lavoro, trapani, avvitatori, e li so anche usare molto bene, diciamo. È proprio un hobby che ho sempre avuto. E quindi in questo momento di difficoltà, lavorando nei mercati, sono un'autorità indiscussa del trapano usato, diciamo. E quindi grazie a quello, anche non avendo un capitale da investire nei trapani usati, perché alla fine non ce l'ho, comunque anche gli altri ambulanti mi portano a me il trapano, perché io so se vale, se non vale, se è rotto, se non è rotto, quanto lo posso vendere.
Quindi fai la stima proprio.
Faccio la stima anche della ferramenta, dei trapani, così, e in questo modo riesco a tirare avanti.
Luca, però appunto la tua storia fa capire, questo è importante, no? Perché lo diceva Antonietta, che questo scivolamento può capitare a tutti nel modo più assoluto, nessuno si consideri no, esente da questa possibilità, e ha a che fare anche con un cambiamento radicale del mondo dell'informazione, della comunicazione. Tu a un certo punto, se non ricordo male, dici è arrivato il momento in cui le foto non si vendono più, no? Cioè viviamo immersi in un'alta marea di immagini e le foto però...
Beh, innanzitutto sono i sistemi proprio di produzione che sono cambiati, quindi questa cosa delle grandi agenzie che hanno messo online gli archivi, quindi l'archivio che prima era un reddito non ha più valore, il digitale in qualche modo ha livellato al basso l'accesso alla produzione, quindi è anche difficile trovare qualcuno che investe su un fotografo che paradossalmente è più caro di... E questo ha causato un cortocircuito nel sistema di alcuni mestieri, non solo nel mio, penso anche alla grafica, anche a certi lavori legati al montaggio, oppure ai fonici, perché in qualche modo c'è un'accessibilità, per cui è il primo costo che si taglia, diciamo. E tutti hanno un cugino bravo a usare una macchina fotografica, un cugino bravo col computer, e quindi quello elimina una grande fetta di lavoro, che era poi quello che ti consentiva di vivere,
certo.
E quindi soltanto le fasce altissime del lavoro, i grandi fotografi, le firme riconosciute hanno ancora lavoro, il resto è una battaglia un po' persa.
Gio Franchini, succederà anche ai montatori, speriamo di no.
Sì,
a te no, perché tu sei della fascia altissima. Ricordiamo i film di Sorrentino, Gio Franchini è uno dei più importanti montatori italiani, però è bello che un montatore come te si cimenti anche con un documentario, insomma.
Sì, no, ma la forma documentario per il montaggio è una forma meravigliosa, un modo di sperimentare e di creare assolutamente privilegiato. E fra l'altro un ritorno alle origini, perché con Antonietta appunto non lavoravamo assieme da 10 anni e oltretutto io faccio questo lavoro proprio grazie ad Antonietta De Lillo e a Giorgio Maiuro, che facevo tutt'altro, facevo teatro, no? Hanno fatto una sorta di scouting, hanno scommesso su di me 25 anni fa e abbiamo cominciato anche molto con documentari, anche con Antonietta.
Allora, noi vi salutiamo veramente molto, let's go, ricordiamo il film di Antonietta De Lillo.
Sai già quando passa in Rai, Antonietta?
Quando passa in Rai non lo so, ma spero che prima della Rai passerà anche,
sì, anche altrove,
in sala, sì, sì. Però passa domani alle 2:30.
Qui a Torino in replica.
Allora, grazie a Antonietta De Lillo, grazie a Luca Musella, naturalmente grazie a Giorgio Franchini, che non è che ritorni al teatro, no? Sei tentato, no, no, magari sei tentato.
Beh, se va a finire come
ma no, non lo diciamo in quel senso.
No, il montaggio è ancora troppo difficile perché ognuno se lo faccia a casa sua.
Vabbè, ma si va verso il filmmaking, l'autore fa tutto.
Dai. Sì, i programmini dell'iPhone.
Abbiamo paura di quello, abbiamo un po' paura. Grazie, buona serata.
Grazie a tutti.
Ça fait 7 ans que je suis revenu en Normandie, que j'ai repris la boulangerie paternelle. J'ai cru trouver ici l'équilibre et la tranquillité.
Vous êtes anglais?
Yeah. I am your voisin.
And this Gemma Bovrin has been dead, Charlie.
Oh, this is France, Charlie.
Oh. L'équilibre et la tranquillité, c'est raté. Il y a des Anglais. Devinez comment ils s'appellent.
James Bond, McDonald's.
Pauvre Rui. Lui s'appelle Charles. Et elle, Gemma. Ici, en Normandie, la même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre.
Moi, je préfère la princesse de Clem.
Moi, quelle veut dire?
J'aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles.
Les gens, ils pensent que la vie à la campagne, c'est merveilleux, mais il y a énormément d'antidépresseurs à la campagne.
Oui.
Oui, ou alors il y a le calva. Vous voulez goûter?
It's strong.
It's calva.
Allora, questi sono un po' di suoni, di battute. Avete capito che se uno beve il calvados, è strong, però è il calvà ed è la caratteristica di questo liquore. È del film che ha aperto questa edizione del Festival di Torino, che si chiama Gemma Bovary di Anne Fontaine, e le voci erano quelle di due dei protagonisti del film, Fabrice Luchini e Gemma, lo stesso nome del personaggio, Arthurton. Ed è un curioso film, no? Qualcuno ieri diceva forse il più alleniano del film di Allen che abbiamo visto ieri, e racconta, lo avete forse sentito all'inizio di questa clip, di un uomo che lascia la città, torna in Normandia, si mette a fare il panettiere e apre una boulangerie dove si fa il pane, e soltanto sentirlo nominare i vari tipi di pane, è un film che profuma di pane, non solo, si fanno anche i dolci. A un certo punto arriva una coppia inglese, appunto, che abita, prende una casa di fronte a loro, e per Luchini, che ha una grande passione per la letteratura, è ossessionato da Emma Bovary, quindi avere una Gemma Bovary. Di fronte è veramente un invito a giocare con la riflessione, con la letteratura, con il cinema, e soprattutto la protagonista è molto seducente, e quindi lui ha una sorta di risveglio casto platonico da 10-12 anni di pace della sua sensualità, insomma. Abbiamo incontrato ieri pomeriggio la regista Anne Fontaine. L'ultimo film che ha fatto, che abbiamo visto, era Due Madri, il film interpretato da Robin Wright e Naomi Watts. E le prime due domande riguardano, ascoltiamo la prima naturalmente, come e perché ha scelto Gemma Arterton?
Justement, parce qu'elle avait fait Amadou, je ne l'ai pas choisi au départ. I didn't choose her at the beginning. I say I'm not going to do the same. Et après, j'ai vu plein d'actrices anglaises. Telle actrice, et j'avais pas de coup de foudre. I didn't have a... And one time, un jour, j'ai déjeuné avec Isabelle Huppert, vous voyez qui c'est Isabelle Huppert, et qui m'a demandé qui va jouer Gemma Bovary dans ton film. Je dis, je n'arrive pas à trouver, et je dis à ce moment-là, bien sûr, il y a Gemma Arterton, et elle me dit, Gemma Arterton, mais je l'ai vue il y a une semaine au Festival de Marrakech, et elle est exceptionnellement charismatique. Ça, c'est Isabelle Huppert qui me dit ça. Et le soir, chez moi, je dis, bon, c'est idiot. Il faut que je la rencontre. Je vais la rencontrer et je vais voir. C'est pas parce qu'elle a fait Tamaradrou, c'est idiot. Et en une minute, quand je l'ai rencontrée, une minute, elle est rentrée dans la pièce. Et pour moi, c'était elle. Je n'ai pas hésité un instant. Pardon, c'est un peu long.
Proprio perché aveva già interpretato Tamara Drewy all'inizio, non volevo scegliere lei, non l'avevo presa in considerazione. Ho visto tutta una serie di attrici inglesi, ma con nessuna è scattato un colpo di fulmine. E finché un giorno ho pranzato con Isabelle Huppert, che conoscendo il mio progetto mi ha chiesto chi avrebbe interpretato il personaggio di Gemma Bovary, e lei è stata lei a dirmi: ma perché non Gemma Arterton? L'ho conosciuta una settimana fa al Festival di Marrakesh e ti assicuro che è estremamente carismatica, e me lo stava dicendo Isabelle Huppert. E dunque, arrivata a casa la sera, mi sono detta: ma è idiota da parte mia questo partito preso contro, devo quantomeno incontrarla. E un minuto dopo che è entrata nella stanza ho veramente capito che era lei, perfetta.
Soprattutto ce che Isabelle m'a dit, c'était l'effet qu'elle a produit Gemma sur tous les hommes qui étaient là, que tout le monde était. Et donc ça, je me suis dit, ça c'est important pour le personnage, parce qu'il faut pouvoir projeter sur elle, projeter, puisqu'il ne la touche jamais, il ne la touche pas, mais il la touche avec le regard. Donc c'est important qu'il y ait une sensualité, une, voilà, quelque chose qui fasse que là, on ne peut plus être rationnel.
E quello che mi aveva detto Isabelle Huppert è, mi aveva descritto l'effetto che Gemma aveva fatto su tutti gli uomini presenti, ed è stato ovviamente un indizio molto importante, proprio perché il personaggio del fornaio di fatto non la tocca mai, la tocca con lo sguardo, ed era dunque fondamentale che lei riuscisse a, che gli uomini riuscissero a proiettare su di lei l'erotismo, la sensualità che trasuda il suo personaggio.
È una molto buona attrice.
Allora, come avete capito, Anne Fontaine parla un po' inglese, un po' è francese, un po' francese, cerca di parlare italiano, ma parla spagnolo. Il rumore che avete sentito, stava bevendo un tè mentre si chiacchierava.
Vi portiamo proprio i rumori,
i rumori del festival.
Meno male che c'era Anna Ribotta che riassumeva, sì, Anna Ribotta, tutto in una lingua, bravissima, comprensibile.
La cosa, una cosa che abbiamo chiesto alla regista è proprio il rapporto fra il cinema, perché a un certo punto Lucchini decide di fare il regista della vita e delle avventure di Gemma Bovary.
Si, il reflète tout est parce que it's for this reason, c'est pour cette raison que j'ai eu envie de faire ce film. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert le sujet, l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un parallélisme et quelque chose d'extrêmement proche d'un metteur en scène, d'un écrivain, d'une œuvre artistique, de croire que l'imaginaire et la fiction est plus réel, a plus de vérité que la vraie vie, que le naturalisme de la vraie vie. Et donc, j'ai trouvé que c'était une dimension extrêmement intéressante, intelligente et en même temps drôle sur la projection, la procuration. Un metteur en scène vit par procuration la vie de ses personnages et dit, lui, il va rencontrer elle et elle va rencontrer lui. Et je vais dire le dialogue qu'ils vont dire. Donc oui, c'est vraiment une des raisons profondes pour lesquelles j'ai eu envie de faire le film.
Esattamente questa è la ragione per cui ho avuto voglia di fare il film, il fatto che il soggetto, questa storia abbia dei parallelismi e una prossimità con il mestiere del regista, dello scrittore nei confronti della sua opera, e questa realtà di fatto per cui l'immaginazione, la finzione è spesso più vera del naturalismo della vita reale, e quindi ho trovato un trattamento di questo tema in modo interessante, divertente, spiritoso, perché effettivamente un regista come uno scrittore vive per procura attraverso i personaggi, attraverso i dialoghi che crea per i suoi personaggi e le vicende che li legano.
E questa era Anne Fontaine. Saluti rapidissimi perché siamo veramente in chiusura. La trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi e Francesco Frisari, Paolo Masiero alla console qui negli studi della RAI di Torino. Gli ospiti erano Eleonora Danco, Antonietta De Lillo, Luca Musella, Giorgio Franchini, e registrati Anne Fontaine e Julian Temple. Alberto Crespi e Enrico Magrelli
registrati
tornano
anche
domani.
Domani registrati, state bene, buona domenica sera.